Va ora in onda l'Angolo della Scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Presenta il professor Massimo Emanuelli.
Ciao ciao a tutti da Massimo Emanuelli, bentornati all'Angolo della Scuola, un programma per studenti, genitori, insegnanti e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Torno in onda, ma non mi sono mai fermato, è dal 31 gennaio che vado in onda tutti i giorni, da prima con Perché Sanremo e Sanremo, storia del Festival di Sanremo dal 1951 al 2015, anche storia d'Italia, abbiamo rifatto la storia del costume e la storia politica e sociale d'Italia attraverso le canzonette. Ma in queste settimane non ho mai interrotto l'Angolo della Scuola, che riparte oggi, state tranquilli, ritorno in onda solo una volta alla settimana, neanche due, perché Stile Italiano si è fermata, devo un attimino ricarburare anch'io. L'attività scolastica, didattica, è una grossa responsabilità sulla città di Milano che mi è piovuta addosso. Cercherò di capire come e dove posso essere utile. L'Angolo della Scuola riparte oggi, ripeto, non si è mai fermato, però c'è stato questo tour de force per me in onda tutti i giorni, anche con Cantando Sanremo, interviste ai cantanti in gara al festival. Ve ne ho presentato uno settimana scorsa qui all'Angolo della Scuola, lo chiamano il mio pupillo, è il pupillo di Caterina Caselli e non sono sotto contratto per la Sugar, ho tanti altri amici cantanti, Enrico Ruggeri, Tony Sant'Agata, Ricky Portera degli Stadio, Michael Leonardi è un ragazzo che ha catturato tutti noi delle radio, ha catturato me e anche altri cantanti addetti ai lavori, big della storia della canzone italiana che ho intervistato in queste due settimane di Perché Sanremo e Sanremo e Cantando Sanremo. Direi allora di iniziare la trasmissione, sta per arrivare Fulvio Floridia, con lui parleremo di scuola, di Milano e di calcio naturalmente, e ascoltiamo una canzone di questo che hanno definito mio figlioccio, ripeto un figlioccio della Caselli, e saluto anche Giovanni Caccamo che era partito qua tanti anni fa all'Angolo della Scuola. Ascoltiamo il brano che Michael Leonardi ha presentato a Sanremo 2016.
Questa notte ho fermato nella mente l'immagine di te. Nel mio cuore giardino ti ho accolta, ho cura di te. I tuoi passi sulla strada chiedono perché. Resta il freddo al buio della notte, vulnerabile. Io ti canto, ti sogno. Rinascerai. Io ti canto, ti sogno, tutto il mondo si stringe a noi, alzo il viso al sole, rinascerai. È da te che ho imparato a ricercare radici libere. Nel profondo del mio amore, senza lacrime, ho sempre dentro il tuo calore, corro verso te. Fotosintesi perfetta, sei forte e fragile. Io ti canto, ti sogno, tutto il mondo si stringe a noi, alza gli occhi al sole, rinascerà. Si stringe a noi, alza il viso al sole,
Floridia, ospite dell'Angolo della Scuola. Buonasera, buongiorno, ciao. Andiamo in onda su diverse radio, in diversi orari. Ciao.
Ciao Massimo, buona serata a tutti gli ascoltatori, che penso saranno anche tanti, visto che il circuito è importante.
E il calcio, perché parleremo di calcio una delle poche volte che all'Angolo della Scuola partiremo dai ricordi di scuola, che parlo di calcio.
Beh, però il calcio è un legante comune per tutti, no? Anche da quando si è piccoli, ovviamente, quando si gioca in un cortile, come è capitato a me, ma a tantissimi bambini, crescere con quell'idea, giocare dopo in squadre di quartiere, di zona, formare dei team tutti insieme e portare avanti una sorta, diciamo, di carriera più o meno importante, insomma.
Tra i nostri radioascoltatori c'è il presidente del Giambellino Calcio, il presidente dell'Alcione Calcio. La trasmissione nasce a Milano, ma ormai siamo internazionali, siamo in onda anche su Radio 1 New York.
Ecco, poi comunque in ogni caso qualsiasi angolo della terra è, diciamo, la base di partenza per poter giocare a pallone. Ho visto giocare a pallone sulla spiaggia di Essaouira in Marocco, dove si allarga con la bassa marea, si allarga, diciamo, il campo di calcio ipotetico, quindi qualsiasi spazio è buono. Il calcio è una metafora della vita, lo si dice tante volte riguardo a questo. Anche gli stessi gesti atletici all'interno di una partita hanno un significato ben preciso.
Sei il quarto o quinto ospite sportivo in 25 anni, 5 anni di Angolo del Caffè, che era il primo titolo, e di Angolo della Scuola 20, e sono passati da questa trasmissione Sandro Mazzola, Ernesto Pellegrini, Paolo Pirovano, che è l'attuale segretario nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, e tu sei il quarto.
Ho capito, beh, diciamo che è un po' pochino da un certo punto di vista, perché trovo che comunque lo sport non è un'accusa, chiaramente, perché avrei trattato in tanti anni e sviscerato di temi importantissimi. Lo sport lo vedo veramente come una materia fondamentale, importante. Quando si era a scuola, si andava a scuola, al di là, vabbè, alle elementari, giochicchiava durante l'intervallo con la pallina piccola.
Ecco, durante l'intervallo, però durante l'intervallo, io lo dico ai prof di educazione fisica che ci ascoltano, sono contenti della tua presenza questa sera, ma la prima domanda, perché i ragazzi il lunedì mattina, ma adesso io mi sono perso, una volta si giocava solo la domenica, la mattina dopo la partita, invece di seguire la lezione, parlano di calcio?
Beh, questo è un po' un errore, no? Nel senso che va bene il calcio, va bene come sport, anche se non è formativo per eccellenza, ci sono altri sport che all'età di 10-12 anni potrebbero essere perseguiti per lo sviluppo della persona, però effettivamente il vantaggio che c'è attorno al calcio in Italia è anche eccessivo, no? C'è sempre questo parallelismo, per esempio, col calcio anglosassone, dove finita la partita tutti vanno al pub, o se non sono già al pub, comunque si bevono la birretta in compagnia, e anche le polemiche si sfumano automaticamente appena finita la partita. Da noi invece c'è un proseguimento eccessivo legato a delle logiche chiaramente mediatiche, e quindi anche, penso, i ragazzi automaticamente portano avanti il giorno successivo, ma loro magari lo fanno il giorno successivo, gli adulti lo fanno per tutta la settimana, quindi
non sono tenero con i ragazzi, non studiano e non hanno memoria storica. Grazie a te, cioè, citavo Borzillo, citavo Nicola Berti, i ragazzi di 15 anni non sanno chi è stato Nicola Berti.
Beh, questo sì, infatti io poi faccio una trasmissione che è un po' nostalgica in radio, è una trasmissione che va a ricordare personaggi, epopee, effettivamente il ragazzo ragazzo ha una situazione, diciamo, di calcio mordi e fuggi, che viene, diciamo, fruito al momento stesso, ma anche noi che ormai abbiamo qualche anno sulle spalle vediamo per esempio delle partite che non lasciano poi quella traccia fondamentale, se non nella memoria, se non per il fatto che magari vai a vincere uno scudetto, un qualcosa di importante. E io sono interista, sono legato ai miei ultimi trofei 5 anni fa, l'anno del triplete dell'Inter, poi vabbè è stato un periodo difficile per l'Inter indubbiamente, però diciamo che ci si dimentica abbastanza in fretta perché si pensa subito alla prossima situazione. È un bene se si perde, perché in questo caso, diciamo, si riescono in qualche modo a lenire le ferite, però avendo un po' di anni, appunto, torno a ripetere, sulle spalle, vedere degli speciali di calcio, ci sono delle trasmissioni bellissime tipo Sfide o altri non so, Buffa che recupera per esempio il calcio vintage del passato, andare a vedere degli speciali del periodo degli anni 60, 70, 80, ci si rende conto che il calcio è proprio parallelo a una società in evoluzione e di conseguenza punto di ricordo fondamentale. Ci sono mode, ci sono atteggiamenti, c'è anche un ricordo di alcuni valori che ormai, l'abbiamo visto anche nella società nostra attuale, sono andati anche perduti, non solo nel calcio, indubbiamente, dico un po' in generale.
Ne parliamo poi dopo, la radio è fatta di momenti musicali. Io vado ancora più indietro, anni 60, con un brano scritto da Roberto Vecchioni e cantato da Mario Bertini, Interspaziale.
C'era chi gridava sono tutti morti già, c'era chi vendeva immaginette su di noi, c'era il solito becchino pronto per scavare, muoiono i becchini ma noi no.
Inter, Inter più forte che mai, persino il cielo è nero azzurro ormai. Inter, Inter più grande che mai, tutta San Siro vita con. Inter, Inter più forte che mai, persino il cielo è nero azzurro ormai. Grande che mai, tutta San Siro vita con.
Undici biscioni non perdonano, si sa. Siamo bauscioni, lo facciamo per mamma. Siamo stati fino ad oggi in internazionale. Da domani c'è l'interspaziale.
Inter più forte che mai, persino il cielo è nero azzurro ormai. Inter, Inter più grande che mai, tutta San Siro vita gol. Inter, Inter più forte che mai, persino il cielo è nero azzurro ormai. Inter, Inter più grande che mai, tutta San Siro vita gol.
Massimo Emanuelli, siamo sempre all'angolo della scuola. Mi riallaccio al discorso che facevi prima. Quest'estate io non seguo più il calcio e non conosco i calciatori degli ultimi 20-25 anni. Ho assistito però alla presentazione di un libro di Mario Sconcerti che diceva le stesse tue cose. Non è più il calcio di una volta, si sono persi i valori come nella società, nella politica. È vero.
Questa è un po' la base, purtroppo è un fenomeno abbastanza inarrestabile. Credo che sia una situazione molto italiana, nel senso che coinvolge proprio tutti gli strati della società civile e quindi è inevitabile che avendo una società che tende alla disgregazione, perché siamo il paese dei mille campanili, no? Siamo un paese completamente diviso, no? Io dico sempre abbiamo le contrade, paeselli che si dividono magari in 4 contrade, fanno la loro festa annuale dove praticamente si cacciano gli occhi, no? Io dico che questo è un patrimonio notevole, bellissimo da un punto di vista culturale, però purtroppo questo non fa altro che disgregare. Allora, disgregando vuol dire che dopo alla fine non c'è quell'unità di intenti generale verso la quale, diciamo, tramite anzi la quale si potrebbe raggiungere magari un risultato ottimale in qualsiasi ambito. Per esempio nel 2014 ha vinto la Germania il campionato del mondo, uno dei peggiori a livello qualitativo, dove le grandi squadre non sono pervenute, non parliamo poi dell'Italia. l'Italia. La Germania ha uno standard di gioco, uno standard di crescita e comunque garantisce sempre delle formazioni che vanno a cogliere il risultato. Loro non vengono raramente, credo, anzi forse non credo che siano mai stati eliminati nella fase eliminatoria proprio del campionato del mondo, ma arrivano quasi sempre tra le prime quattro. Dei clienti tedeschi mi dicevano praticamente che la loro vittoria era frutto di una programmazione di 10 anni. È anche vero che loro hanno organizzato i campionati del mondo del 2006, quelli vinti da noi e dall'Italia, quindi come si vede dopo il calcio ti regala delle sorprese e gli italiani che sono sempre così un po' arraffazzonati certe volte vanno invece, sono molto creativi, vanno anche a vincere quando meno te l'aspetti. Effettivamente negli ultimi 10 anni la Germania ha creato vivai, sono stati sovvenzionati dallo Stato, ha cambiato tutti gli stadi più importanti, quindi sono stati ricostruiti, quindi ha aumentato, diciamo, il campionato di calcio, la Bundesliga, un appeal che il campionato italiano indubbiamente non ha da un punto di vista, diciamo, chiamiamolo estetico, di attrazione per capitali esteri, compresi i media, televisioni, sponsor, e quindi di conseguenza non arrivano neanche i grandi campioni, perché se non ci sono molti soldi che girano non arrivano neanche i grandi campioni. E quelli sono i punti di riferimento per qualsiasi generazione di ragazzi che crescono all'insegna delle giocate di un celebrato campione che può arrivare. Negli ultimi anni, quest'anno, già incomincia a essere un po' più carino il nostro campionato, qualche giocatore importante è venuto. Il campionato nostro è molto ma molto difficile perché è molto tattico, molto muscolare, magari un po' meno tecnico a livello di giocata, e questo magari può non piacere agli esseti del calcio, e infatti sono i campionati, per esempio lo spagnolo e anche quello inglese, che è il primo proprio da un punto di vista di logica del calcio, intesa proprio come disputa, come scontro anche fisico, con chiaramente tanti campioni che passano in queste squadre che però sono comprate da americani, sauditi, da thailandesi, insomma da gente ovviamente che sono dei magnati, insomma, a livello mondiale, che si permettono di poter, hanno la possibilità di poter comprare dei giocatori a cifre folli che chiaramente per il campionato italiano è impossibile minimamente pensare.
Brano musicale degli anni 80, poi ti spiego perché metto questo brano, Ryan Paris, La Dolce Vita.
Stile italiano, la storia della canzone italiana raccontata dai suoi protagonisti, Ryan Paris, che non c'entra niente perché ha fatto solo musica in inglese.
Nobody else than you. It's all We're dancing like in a Dolce Vita. Nobody else than you. It's our last night together with our love again. Another light before we draw the darkness. Say you never leave me now. Oh, say you're gonna love me. It's our last night.
Ryan Paris, che è un romano di Roma, io me lo ricordo ai tempi della Dolce Vita, ero con Maurizio Simandi dietro le quinte di Super Classifica Show, si chiama Marcello Ciorciolini, negli anni 80 si usava il nome straniero. Ryan Paris vive in Germania dal 1994, è stato mio ospite sia all'angolo della scuola che in stile italiano, si è sposato con una tedesca, però segue il calcio italiano con il figlio e poi mi ha detto che non riesce a capire cosa succede in Italia, perché quando guarda prima o dopo la partita il TG1 pare che in Italia tutto funzioni alla perfezione, quando ascolta le mie trasmissioni pare che in Italia non funzioni niente. Aumento io, aumenta il TG1.
Beh, le trasmissioni in Italia sono sempre chiaramente a livello calcistico, giusto?
No, a livello, io non mi occupo di sport, lui intendeva a livello politico, non penso che mentite a livello calcistico.
C'è una decadenza anche in questo, no? Quindi un po' lo vediamo, no? L'offerta televisiva tende a modularsi su un mercato, quindi di telespettatori, che chiaramente è stato nel tempo plasmato per non poter pretendere e chiedere molto di più, quindi c'è un po' una decadenza da questo punto di vista anche in questo. Mi spiace parlare in questi termini perché, torno a ripetere, l'Italia dovrebbe avere una linea molto più demarcata, definita, senza guerriglie interne che non fanno altro che fare il male di questo paese. Quindi se noi fossimo un po' più paese da questo punto di vista, potremmo raggiungere dei risultati con più facilità e anche dire la nostra a livello europeo, no? A livello internazionale. Invece siamo sempre un po' al traino, un po' obbligati a seguire quello che decidono altri.
Io non guardo più la televisione, non la guardo proprio più, non guardo più niente, non solo il calcio che non guardo da anni, ma da qualche anno non guardo neanche più la televisione, sono un radiofonico, sei il settimo penso ospite, perché è stato ospite un altro grande della radio, Ezio Luzzi.
Caspita, certo, grandissimo, tutto calcio minuto per minuto, voce storica, una bravura immensa, come tutta quella generazione di telecronisti, ma anche attualmente ci sono dei grandissimi telecronisti. Anche in questo caso noi vediamo che la questione mediatica, chiamiamola così, l'appeal televisivo, obbliga anche a creare dei nuovi prodotti, per prodotti intendo dei telecronisti che abbiano chiaramente delle capacità che sono indubbiamente notevoli, però tendono a una differenziazione, c'è un'apertura chiaramente notevole, nel senso che ci sono tantissimi telecronisti che hanno un proprio modo di esibirsi, mentre invece una volta era solo la precisione, la dizione, appunto il modo, diciamo, di porsi era un po' relativo, e invece nelle ultime generazioni riscontriamo invece in modi un po' particolari, cioè, per esempio Sandro Piccinini che quasi conia dei neologismi per cercare
è molto bravo,
determinati atteggiamenti durante la partita, no? Oppure carica di enfasi un tiro che magari non è un granché, però in quel momento sembra quasi una buona occasione, quindi cerca di tenere su le aspettative del telespettatore quasi scrollandolo dalla poltrona. Questo è un esempio.
Sì, Sandro Piccinini è molto bravo, ha anche scritto un libro, io ho questo brutto vizio di leggere i libri sulla storia delle TV locali, e poi viene anche lui da radio e TV locali.
Beh, quello poi probabilmente quando uno ha la possibilità di inserirsi, se uno ha già una certa personalità, buon per lui che riesca in qualche modo ad emergere, no? Molte volte sono un po' costruite ad arte, per esempio c'è un telecronista, ma non so, ci sono i telecronisti quelli per esempio di Mediaset Premium che sono molto particolari, intendo dire non quelli ufficiali, perché esiste anche la telecronaca del giornalista tifoso, no?
Sì, ci sono anche, ma allora è tutto uguale in Italia, hai ragione, ci sono anche i giornalisti politici che sono solo tifosi, come gli ultra da stadio.
Sì, il problema, però c'è una differenza. differenza secondo me. Nel politico normale, giornalista politico che tratta la politica, ha difficoltà ad ammettere di essere collocato, anche se dopo si riconosce. Invece in quel caso lì il giornalista è un telecronista che appartiene all'Inter e quindi automaticamente è già schierato, quindi lì si vede già. Altre volte io trovo che sia peggiore il discorso nella politica, no? Dove magari all'interno di un dibattito si nota che lo spostamento del tema va a favore di una parte politica perché il conduttore è già di una certa provenienza politica, quindi lo si riconosce, però parlando magari con questa persona, queste persone si ritrovano a essere considerate, diciamo, in qualche modo imparziali. È un po' un segreto di Pulcinella, no? Perché è inevitabile, dopo non puoi neanche entrare in quella polemica perché è così, se vuoi partecipare a un dibattito devi sottostare un po' ad alcune regole. Nel calcio invece trovo che sia molto colorato sentire queste radiocronache, sono molto carine alcune, per esempio c'è Raffaele Auriemma che è un napoletano molto simpatico, chiaramente deve andare a intercettare i favori e gli usi, le possibilità, insomma, di vedere la partita e con uno stampo napoletano. Ora abbiamo, non so, Cristian Ricalcati per ciò che riguarda l'Inter, che è il tipico milanese che trova magari l'imperfezione tipica dell'interista, perché l'interista è un ipercritico, no? Qualsiasi cosa uno faccia in campo è sempre suscettibile di critica, e lui va a intercettare questa logica, diciamo, che io trovo un po' sbagliata, però esiste, di dover rimarcare il problema può avere un giocatore, a questo anche a discapito del giocatore stesso, che invece dal vivo a San Siro soffre magari dei fischi che gli possono essere indirizzati. Dall'altra parte c'è quello del Milan, dove in realtà proprio un'altra mentalità, edulcorano invece in forma forse eccessiva le giocate di un giocatore milanista quando magari ha fatto una cosa normalissima. Ecco, queste sono delle differenze, poi chi segue il calcio le coglie subito.
Io non lo seguo, ripeto, sono rimasto indietro con gli anni. Qui dobbiamo fare un po' di musica e un po' di par condicio. Ascoltiamo l'inno del Milan, un vecchio inno del Milan. Allora, io del Milan conosco soltanto due persone, Silvano Ramaccioni, che saluto, suo figlio era un mio studente, e poi conosco il presidente, non lo è più forse, Silvio?
Silvio è presidente.
Ah, è ancora il presidente.
È il presidente che si arrabbia anche quando la squadra quest'anno è molto arrabbiata, perché ha stanziato 90 e passa milioni di euro per comprare dei giocatori, e quindi con questo tesoretto la squadra non ha fatto quel passo in avanti, quel salto di qualità, anche se rispetto all'anno scorso il Milan sta andando un po' meglio.
Cioè, allora, gli studenti mi hanno detto una cosa non vera, che sono arrivati degli stranieri nel Milan.
Sono arrivati più che degli stranieri, vabbè, quello degli stranieri lo sappiamo, che ormai per una questione anche economica si va a prendere all'estero, perché qua c'è tutto chiaramente un meccanismo, anche questo si ricollega a quello che ho detto precedentemente, che c'è un circolo di procuratori, società, un sottobosco chiaramente di realtà che non fa altro che alzare i prezzi di giovani che escono fuori dai vari vivai, no, italiani. È per questo che il giovane trova difficoltà, trova spazio in una squadra di calcio, allora si va all'estero. Per ciò che riguarda il Milan, sono stati acquistati dei giocatori, un giocatore Bacca,
Bacca?
Molto importante.
Emanuele, cazzo, fai parlare questo signor Bacca, poi la trasmissione me la mandi in vacca. Fanculo, Emanuele!
Bacca è un colombiano molto bravo, 30 milioni di euro, poi è stato acquistato Luis Adriano a tipo una decina di milioni di euro, un buon giocatore. È stato acquistato invece Bertolacci, è una realtà italiana, è stato pagato troppo e probabilmente lì è una scelta un po' sbagliata del Milan, quando magari con quella stessa cifra si prendevano due buonissimi giocatori lo stesso. Quindi col senno di poi si può andare ad analizzare questo, che Romagnoli con 25 milioni di euro ed è un giocatore fatto e finito, che diventerà probabilmente il perno fisso nazionale.
Gli studenti sono bugiardi, mi dicevano che invece i cinesi o degli asiatici hanno comprato il Milan.
No, la realtà, c'è questa trattativa in corso, anche se poco chiara, continua a esserci questo slittamento del closing, come viene detto, che è la chiusura della trattativa, e probabilmente questo facendo anche alimentare delle illazioni riguardo a questo giro, diciamo, di denaro che dovrebbe riempire le casse del Milan a fronte di un 48% di quote date a questo gruppo asiatico di Mr. B, cioè questa persona, questo riferimento che in realtà è appunto il punto di incontro di magnati orientali che vogliono investire,
allora,
nel Milan.
Sì, allora è vero.
È una cosa un po' complicata.
Sì, allora comunque qua un filo di verità c'è. Mr. B me lo ricordo come comico. A proposito di comici, un amico che saluto, Massimo Boldi, che lui è milanista se non sbaglio. E mi raccontava appunto che con Berlusconi ci fu un litigio quando andò da Celentano, poi si riappacificarono, e gli disse: sto scrivendo un libro su Massimo Boldi, la biografia di Boldi, te lo anticipo ai radioascoltatori, che poi fecero pace. Boldi gli disse: scusami Silvio, io ho fatto tante di quelle cazzate. E Berlusconi rispose: ma non ti preoccupare Massimo, anch'io ne ho fatte tante di cazzate. Era il 1994, poi io devo dire che ne ha fatte ancora più, ma tante di cazzate dal 94 in poi, me ne assumo io la responsabilità, poi ne ho anche per la sinistra, a parte questo inciso mio, e poi per quelli che vivono in rete, ci sono i dittatori della rete, è tutto uno sfascio. Ma abbiamo invertito, abbiamo prima parlato di calcio e poi di scuola. Dove hai fatto le scuole tu, elementari? Partiamo dalle scuole elementari.
Allora, l'elementare, a parte perché questa è una zona che tu conosci molto,
sì,
bene,
no,
le ho fatte dalle suore, ma per dire grazie, in via Gulli.
Ah, io invece ero in via Massawa, non so perché ero in via Massawa e in via Stratico.
Tu l'hai fatto in via Massawa?
Sì.
Ah, ok, è sempre la nostra zona, noi invece l'ho fatto dalle suore, e devo dire la verità che quando sento parlare delle suore di qua di là che sono cattive, io trovo che sia stata invece una cosa bellissima, una dolcezza nel crescere, la bellezza dell'insegnamento, molto pronti, siamo arrivati alle medie ben preparati, che dopo feci alla Enrico De Marchi Viola di via Crimea.
Ma sai chi ha iniziato? Ecco, chi hai trovato?
E lì trovai un personaggio notevole che era il maestro Giori, visto che si parla sempre di musica, ma tu sei chiaramente il re incontrastato. Il maestro Giori, il maestro che in prima, seconda e terza istituiva una specie di festival all'interno, e quindi le sue lezioni di musica, perché era maestro di musica, erano pura poesia. Abbiamo imparato a cantare l'Aida, abbiamo imparato a cantare le canzoni francesi, abbiamo imparato a cantare Finché la barca va, che era la canzone Azzurro di Paolo Conte.
Azzurro o nerazzurro?
Azzurro, no, azzurro. niente, mi ricordo che aveva persino comprato una batteria, cioè lui non è che l'avesse comprata alla scuola, proprio portava gli strumenti e noi imparavamo a suonare. Io mi innamorai della batteria, che fu un amore incredibile, e ce la portavamo a casa durante il weekend a pezzi e bocconi, io e un mio vicino di casa, per riuscire a suonicchiare durante il weekend, e questo non ha fatto altro che avvicinarmi ancora di più alla cultura musicale. Dopo ho iniziato a suonare la chitarra, ho suonicchiato un po', mi diverto a strimpellare e ho una certa cultura musicale.
E lo so, poi parliamo anche di radio. No, io purtroppo non ho conosciuto questo maestro, ma la scuola di De Marchi, qualche anno dopo ho conosciuto un allora studente, Matteo Salvini. Ciao Matteo!
Eccolo!
Non ho bisogno di yes men e di gente che mi dice quanto sei bravo e quanto sei bello, perché sono il danno di chiunque altro. Secondo me Renzi cadrà su questo, sul fatto che si è circondato di una squadra di mediocri che non gli dirà quando sbaglierà, che cosa sta sbagliando, e non è solo un problema di Renzi, ce lo diciamo sottovoce, non evochiamo altre presenze. E quindi io preferisco che qualcuno mi dica stai sbagliando su questo, e quindi sono sicuro che me lo direbbe tante volte. Magari alcune volte avrebbe ragione, altre torto, però preferisco sentirmi dire che ho torto.
Che tra l'altro anche il suo primo passaggio in radio l'ha fatto in questa trasmissione Salvini.
Ecco, passano gli anni, ecco,
invecchiamo.
Però, la trasmissione funziona.
Prima dicevi della Germania, ripeto, non dal punto di vista calcistico, ma i tedeschi ci sanno fare, perché hanno avuto personaggi come Bismarck, Adolf Hitler, Helmut Kohl, Schmidt, Willy Brandt, e oggi c'è la Merkel, che è tutto dire.
Etnica. Rispetto che esiste all'interno del paese, a me piacerebbe per esempio molto vivere a Monaco di Baviera, anche se fa un po' più freddo. Milano si avvicina molto da questo punto di vista a quella città, no? Siamo 600 km di distanza, però non so, c'è un'atmosfera simile. E loro hanno questa logica di far quadrare tutte le varie situazioni, però noi non sappiamo anche quello che ci sta dietro. Dopo vengono fuori gli scandali che hanno anche loro, no? Abbiamo visto il discorso della Volkswagen.
Sì, ma io non sono con Berlusconi, sia chiaro, però Berlusconi, ma non è stato mandato via perché è stato secondo me un colpo di Stato di Re Giorgio Napolitano, che ha voluto mettere lì Monti, ma non per le orge o perché aveva governato male, ma perché ha dato fastidio alla Merkel, secondo me.
Beh, probabilmente sì, era un discorso in generale, evidentemente, entriamo nella politica.
Io voglio parlare di musica e di scuola. Sulla musica, prima citavi Orietta Berti, Finché la barca va. Orietta Berti è un'altra dei miei ospiti. Ascoltiamo Finché la barca va.
Stile italiano, la storia della canzone italiana raccontata dai suoi protagonisti. Sono Orietta Berti.
Il grillo disse un giorno alla formica: il pane per l'inverno tu ce l'hai, perché protesti sempre per il vino? Aspetta la vendemmia e ce l'avrai.
Mi sembra di sentire mio fratello, che aveva un grattacielo nel Perù.
Voleva arrivare fino in cielo, e il grattacielo adesso non l'ha più.
Finché la barca va, lasciala andare, finché la barca va.
Sempre sotto il sole, tra file di ginestre di villa, al tuo paese c'è chi ti vuol bene, perché sogni le donne di città.
Mi sembra di vedere mia sorella, che aveva un fidanzato di Cancù.
torniamo alla scuola. Poi le medie io le faccio alla Fogazzaro perché mi sposto a San Siro. Tu dove le hai fatte?
Le medie le ho fatte lì Enrico De Marchi Junior.
Sì, scusa, superiori.
Superiori, il liceo lo faccio al liceo scientifico Vittorio Veneto di Via De Vincenti.
Anche qui torno ma sporadicamente per 15 giorni come supplente.
Ecco, quel liceo lì di fronte alle Torri Conti erano due costruzioni uguali, è una scuola già abbastanza moderna per quando costruita negli anni 60, aveva delle logiche molto molto interessanti, aveva anche lì la parte diciamo legata allo sport, con campi di basket, con gli 80 metri per fare gli allunghi, con proprio le piste, era molto, diciamo che era un liceo un po' campus, no? Avevamo un'aula magna molto grande, periodo purtroppo, il mio periodo non è stato il periodo migliore per fare comunque un liceo perché era il post 68 e quindi le regole erano abbastanza lasciate andare e quindi ci dicevano i professori, avevamo dei casi particolari, quindi siamo nel momento dell'insegnamento, della tua trasmissione, avevamo per esempio un professore che si chiamava Perlini che in terza liceo ci disse di storia e filosofia, io do il 6 politico a tutti, fate una ricerchetta e poi dopo chi vuol seguire segue, chi non vuol seguire può anche giocare a carta da fuori. Questa era la logica e quindi era un periodo non facilissimo, anche perché poi qualcuno cedeva a questa situazione, altri invece rigorosamente volevano sentire la lezione e allora magari si viveva che era un po' a metà. Era però diciamo un approccio all'apprendimento che non era dei migliori. Non nego che essendo non molto bravo in matematica, una volta il compito di classe di gruppo che era stato istituito in quel periodo mi aiutò notevolmente, quindi ammetto questo mio errore, questa mia debolezza, però per il resto diciamo che fu comunque un periodo molto ma molto bello, un po' perché erano gli anni 70, inizio anni 70 e ti parlavo già precedentemente quando ci siamo incontrati che quello era il periodo dal punto di vista musicale bellissimo e io ancora adesso ho una grandissima nostalgia di tutte quelle sfaccettature a livello musicale che abbiamo in qualche modo attraversato, potuto cogliere, no? Dalla musica post Beatles, Rolling Stones, al progressive italiano, al beat, al rock vero e proprio che era si durava dai Led Zeppelin allo stesso Santana per esempio, quindi con modi differenti di interpretare rock, Jethro Tull, King Crimson, Gentle Giant e poi quelli più legati al jazz con anche nella realtà italiana di area
parliamo poi di realtà italiana perché tutti i nomi io ascoltavo musica straniera ma sono più nomi degli amici comuni, Alex Peroni, Guido Monti,
immagino.
Io ho sempre fatto solo musica italiana, un mio limite, lo ammetto.
Musica italiana 1900, inizia Guccini, diciamo vengono fuori prepotentemente 73, 74, 75, Guccini, De Gregori, Branduardi, Vecchioni, Finardi,
sì,
già da
ecco,
prima.
La cosa strana e bella, cioè, tutti i miti della mia adolescenza, poi oggi in intervisto sempre in radio con alcuni sono anche amico. Ho scelto però adesso un brano controcorrente del 1970. Che era anche la sigla di una trasmissione radiofonica, allora c'era solo la Rai, poi parliamo di radio libere, ma libere veramente, un brano che mi evoca gli anni 70 ma qualcosa che a te evocherà ancora di più. Il brano è scritto da un grande che ha un ospite a stile italiano, la storia della canzone italiana raccontata dai suoi protagonisti, l'altra mia trasmissione, Fausto Cidiano, ma lo rese popolare Mina, Ossessione 70.
Stile italiano, la storia della canzone italiana raccontata da Fausto Cigliano.
Panchina cones off.
Ossessione 70, la musica è stupenda, era la formazione della nazionale di Italia 70.
Sì, beh, poi mi ricordo Fausto Cigliano che aveva una voce molto rotonda, una chitarra classica suonata molto amabilmente, quindi aveva queste sue melodie, questa leggerezza e purezza della melodia, no? E poi vabbè, Mina, vabbè, non lasciamo perdere, cioè continuiamo a parlare poi dell'estero, esterofili, ma noi abbiamo avuto dei personaggi incredibili, uno dei personaggi più importanti è stato veramente Mina. Mina è una cantante che all'estero è molto considerata, da noi alla fine dopo sì, per quelli della nostra generazione, quella precedente, qualche stimatore, però questa è un po' la tristezza nell'affermare che adesso si deve andare a vedere, chiaramente per chi ha qualche anno in più, andare a vedere, volgere lo sguardo alle musiche del passato, perché l'offerta attuale non è delle migliori, perché è tutto legato alla logica, diciamo, commerciale, dei talent, e quindi di conseguenza non facciamo parte di un mercato.
Sì, sì, non parliamo dei talent e non parliamo dei giovani, io li ho bocciati tutti, in radio, a scuola li promuovo, ma in radio li ho bocciati tutti tranne uno, mi piaceva, Giovanni Caccamo, poi ha vinto Sanremo.
No, vabbè, io sì, poi vabbè, comunque sono personaggi, la bravura comunque c'è di queste persone.
Non sono convinto, ecco.
Ragazzi che arrivano, non mi piace il sistema.
E a me non piacciono loro, che sono dei montati, si credono Frank Sinatra senza sapere neanche chi è Frank Sinatra, e se la tirano in una maniera pazzesca, non rispettano gli appuntamenti, mentre, non so, Massimo Ranieri, Edoardo Bennato, precisi. In due minuti ci mettiamo d'accordo, andiamo in onda.
Stiamo parlando di personaggi elevati. Il discorso, quello dei talent, si innesta, non dei talent, diciamo, dei talenti che dovrebbero emergere, con quello che abbiamo detto precedentemente, si ricollega sul discorso di una programmazione che dovrebbe essere fatta. Per esempio in Inghilterra, lo so per certo, i bambini, e non a caso ti ho detto prima del mio professore delle medie, ma già all'elementare i bambini sanno il solfeggio, suonano uno strumento che possa essere, diciamo, un normalissimo zufolo, un piccolo flauto, o la chitarra, i primi accordi, ecco, quindi iniziare a muoversi da quel punto di vista, quindi una popolazione con un orecchio musicale che si sviluppa. Poi, quando incomincia a suonare le band, ricordiamoci Beatles, Rolling Stones, iniziano a suonare, che si conoscono, hanno 14-15 anni, si trovano e hanno la possibilità di suonare e andare magari anche all'estero, come è successo con i Beatles che a 18 anni erano ad Amburgo. E dal punto di vista attuale, in Inghilterra per esempio, che ci si domanda come mai molte tendenze vengano dall'Inghilterra, perché in qualsiasi locale, in qualsiasi pub, in qualsiasi possibilità, diciamo, esista per poter suonare, chiaramente viene data appunto l'occasione alle band emergenti, a qualcuno che vuol suonare, di poter suonare tranquillamente.
L'angolo della scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola.
Il bello della diretta, è andata via la linea, e così ci sei, era cascata la linea, e sì, quindi sei contro i talent show, talent scout, come dice Renzi, l'altro Matteo, ma ignorante. Poi però devo dire che Renzi è meglio dei suoi elettori, per alcune cose che sappiamo io e lui.
Vabbè, ecco.
No, 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 posso tranquillamente dire, a Milano c'è una candidata, una casalinga disoccupata dei 5 Stelle, l'ha dichiarato lei, che fa la casalinga disoccupata, che si è vantata di aver fatto una battaglia per la scuola di Porta Venezia, perché c'erano dei piatti di plastica riciclati. Questo ha detto Renzi, anche Crozza ha fatto la satira. E da Renzi è arrivato a un amico comune, un cantautore, il fatto che sì, questa ha fatto la battaglia per la scuola di Porta Venezia, mentre io ho fatto una battaglia nazionale per un anno e mezzo contro la buona scuola di Matteo Renzi. Grazie Matteo.
No, no, mi sembra che devo entrare nel merito.
No, puoi entrare nel merito, ma in questo caso Renzi intanto ha detto la verità. E io lo stimo come persona, poi sono contro la buona scuola, altre cose, ma una persona chiara e coerente.
Credo che qualsiasi politico abbia delle possibilità di potersi mettere in mostra in senso positivo e poi magari non in senso, cioè nel senso negativo, invece lo decretano gli elettori.
Ma io stimo anche, facciamo nomi e cognomi di questa persona, questo grande cantautore e anche attore, esordito con Gian Maria Volonté, ha fatto radio con Ezio Luzzi, ho perso il treno, Ernesto Bassignano, lo scopritore di Venditti, di De Gregori, anche lui cantautore, ha organizzato il Festival dell'Unità con Giancarlo Paietta ed Enrico Berlinguer, e lo stimo tantissimo Ernesto Bassignano perché è l'unico italiano che mi ha dichiarato in radio una cosa: io ho votato Matteo Renzi, quindi l'ha votato solo Bassignano? No, l'ha votato il 42% degli italiani.
Sì, beh, questo discorso entriamo dopo nel merito. C'è stato un po' in quel periodo lì un po' un vuoto della destra, c'è stato uno slittamento di voti con la nuova realtà del Movimento 5 Stelle e poi comunque Renzi è andato a intercettare comunque i voti di persone che vogliono un po' staccarsi dalla vecchia politica. Poi bisogna andare a vedere quanto è di nuovo e di vecchio all'interno, diciamo, della politica stessa di Renzi, e questo è un po' da considerare. Ho un po' paura che esistano delle situazioni molto di facciata, e prima tu mi dicevi c'è stato un colpo di Stato nel 2011 con l'avvento di Monti, è stato...
Sì, il peggior governo di 100-150 passa anni di storia italiana, a parte quello fascista, è stato quello di Monti per me. Sì, sì, beh, la legge Fornero, il compagno del PD Profumo, e questo governo era sostenuto da tutti, tutti, e quando dico tutti e tutti, assolvo solo la Lega, che era l'opposizione, SEL, che era l'opposizione, i 5 Stelle che non c'erano, ma gli altri...
Beh, evidentemente si sa che noi siamo un paese, era un discorso che dovevamo iniziare un po' prima, la domanda precedente, noi dipendiamo da oltreoceano, cioè noi, le logiche di chi muove il mondo arrivano da lontano, quindi passano dagli Stati Uniti, arrivano in America ci sono i protagonisti più importanti, poi arrivano da noi, siamo un po' in secondo piano, no? E quindi di conseguenza anche il politico di quel periodo ha detto ok, obbediamo, evidentemente c'era una sorta di ragione di Stato in quel momento,
sì,
e
beh,
penso anche al fatto che
hanno pagato gli italiani e non i politici. Comunque non buttiamola sulla politica, c'è sempre questo virus, ti faccio alcuni nomi...
Ritorna spesso, visto la nostra chiacchierata.
Ti faccio altri nomi, non politici, di grandi... Gianni Brera, che ho avuto la fortuna e l'onore di conoscere, un altro grande, ha compiuto recentemente 90 anni, Enrico Crespi, giornalista della notte e anche giornalista Telenova, Telemonte Carlo... Sì, un altro più giovane, più o meno nostro coetaneo, Emilio Bianchi, e attenzione, non è stato Emilio Bianchi a presentarmi Walter Zenga, ma fu Walter Zenga a presentarmi Emilio Bianchi. Poi Walter non l'ho più visto e continuo a vedere Emilio.
Hai fatto il nome, diciamo, per eccellenza, che è il punto di riferimento per eccellenza
eccellenza per tutti i giornalisti sportivi, che a quel punto non è più, non si parla più di giornalismo sportivo, ma di pura poesia applicata allo sport e al calcio. Gianni Brera aveva questa grandissima capacità di intercettare con un modo molto suo personale le simpatie dei lettori in una forma molto molto differente dagli altri, perché prima venivano fatte, diciamo, delle recensioni che erano un po' accademiche, riguardavano proprio la partita in sé. Invece lui ha inserito la capacità critica, poi condivisibile oppure no, perché ci sono i famosi esempi, lui affibbiava dei
Labatino,
famoso Abatino di Gianni Rivera, ma tante altre, la Dea Eopalla del pallone, cioè dava anche un connotato storico che era anche molto divertente, che dopo alla fine di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di calcio, però effettivamente era molto molto divertente. Poi ci sono andati dietro tanti giornalisti che hanno cercato di recuperare in qualche modo una professionalità simile alla sua, ma è molto 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 difficile, perché è molto facile scadere, non è più ironia, ma scadi, diciamo, sulla battuta o talvolta anche battutaccia, e quindi dopo non viene più vista bene, anche perché poi, attenzione, il tifoso è molto permaloso, quindi il tifoso non capisce, purtroppo si innesta nel discorso precedente dove c'è stata una sorta di, è stato plasmato, diciamo, il modo di pensare delle persone in un certo modo, livellandolo verso il basso, e quindi anche parlando del calcio del lunedì, dicevi dei ragazzi, ma io vedo tanti professionisti e stazioni sociali differenti che a lunedì, se ha perso la squadra, si ritrovano con il morale sotto i tacchi, quindi con dei mal di stomaco incredibili, oppure volare 3 metri sopra tutti perché la propria squadra vita. Ecco, questa situazione è una cosa un po' da combattere, perché il calcio è bello in sé, va bene il risultato, se è negativo magari è un po' più difficile, ma dovrebbe finire lì. Era il discorso che si diceva all'inizio della telefonata, della nostra chiacchierata, riguardo appunto al calcio anglosassone, dove appunto il calciatore, finita la partita, si prende il professionistico della Premier League, si prende la sua bella borsone, come se succede in qualsiasi campo di calcio amatoriale in Italia, e si avvia verso la sua macchina, in mezzo alle persone, se vuol firmare qualche autografo lo firma, prende la sua macchina e se ne torna a casa tranquillamente. Da noi invece è una situazione troppo quasi blindata, perché sono giocatori che sono stati in qualche modo troppo celebrati e portati a un ruolo di divismo che effettivamente è fatto ad arte, chiaramente, che però in qualche modo inganna la realtà, specie poi dei ragazzi che vedono in questo un punto d'arrivo, quando in realtà il calciatore è un giocatore, un onesto professionista della pedata.
Gianni Brera è, secondo me, inimitabile, ma io ricordo quest'uomo, ci feci 3 volte, ebbi occasione di incontrarlo, chiacchieravo di lui di tutto fuorché di calcio. Lo ricordo, me lo raccontava lui, partigiano nel periodo tra il 43 e il 45, per i giornali con i quali lavorava, La Gazzetta, Il Giorno, Il Giornale, Il Guerin Sportivo, La Repubblica, facciamo prima dire quelli dove non ha lavorato, con le prime trasmissioni, l'Accademia di Brera in onda su Tele Lombardia, e parlavamo delle TV locali. Lo ricordo come romanziere, Il corpo della ragazza, lo ricordo anche come sceneggiatore di un film, e lo ricordo anche candidato nel Partito Radicale e nel Partito Socialista. Lui era un libertario, non era quello che è uno schifo, e ci ritorno ancora oggi con gli estremismi di destra, di sinistra o pentastellati. Era un libertario ed era un uomo colto, molto colto.
Prima fare dei riferimenti della mitologia all'interno del calcio,
la letteratura, ma era una,
no?
Una cultura mostruosa.
E poi, comunque, era un uomo a cui piaceva la vita, no? Il grande estimatore, era un gastronomo, quindi infatti mi ricordo che purtroppo lui muore in quel famoso incidente stradale in mezzo alla nebbia dell'Odigiano, tornando dal
dicembre 92.
Sole di Maleo, che era questo ristorante in quella zona dove sono andato anche un paio di volte, ristorante che era abbastanza, diciamo, rinomato all'epoca, e soprattutto con una gastronomia legata al territorio ma di qualità, e quindi andava con gli amici, giocava a carte, insomma, vabbè, insomma, i piaceri della vita, la bellezza di poterla
anche descrivere con questa grande perizia e capacità letteraria.
Un altro grande, prima parlavo di Enrico Crespi, vivente lo sport, ma Nino Nutrizio, La Notte, lui parte come giornalista sportivo.
Nutrizio sì, adesso andiamo un po' in là nel tempo.
Sì, poi appunto, poi i miei allievi fanno confusione, ecco, dimmi il tuo ricordo, perché credono, no, sì, beh, io no, ero troppo piccolo, per... saluto la figlia Cristina Nutrizio, che oggi fa la regista, ma non ho conosciuto personalmente Nutrizio. Un giorno un ragazzo mi disse, prof, lei che ha conosciuto Cavour, dico no, non sono così vecchio.
Beh, un po' simpatico, penso che gli avrei dato un 4, no?
No, cosa dicevi di Nutrizio?
Quei giornalisti, direttori che indubbiamente fanno parte, cioè, è come Brera, come Bussati, come Palumbo, come anche Candido Cannavò, tutti i giornalisti che della vecchia scuola, Gino Franchetti, Beccantini, giornalisti legati al calcio, non al calcio, che comunque hanno una capacità interpretativa delle cose che è difficile riscontrare. Tu hai fatto il nome di Sconcerti, molte volte non apprezzo le cose che dice proprio per ciò che riguarda lo specifico della materia, però apprezzo molto il suo stile, no? Il suo modo di esprimersi, anche di andare al centro della questione, anche asciutto nei riferimenti, e quindi anche questo fa parte di un modo di fare del giornalismo e di colpire l'attenzione del lettore. Questa è una cosa che chiaramente hai detto tutto, cioè è proprio il punto principale per chi fa questo mestiere, è quello proprio di attrarre il massimo dell'attenzione delle persone, quindi creando aspettative e curiosità per il pezzo che andrà a leggere, chiaramente con uno stile molto personale, altrimenti si ricade, diciamo, nella normalità, e per carità, c'è posto per tutti, no, in questo settore.
Stile italiano, ma un brano musicale che era originariamente tedesco, Da 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 il trio, poi rifatto, Siamo tutti figli di Berzot.
El chiquito Dino Zoff, muy gentile el difensor, Beige Antonio l'amador, Collovati il caveson, Shireita il matador. Sono tutti figli di Berzot, sono tutti figli di Berzot, sono tutti figli di Berzot, sono tutti figli di Berzot. Da da da, da da da, da da da. Cantati, da da da, la canción del campeón, da da da, cantami, cantati, da da da, con todo el corazón. Causio brasileros, Tardellito il bandolero, Antonioni il director, Ciccio Bello il tirador, con Pablito il goleador.
Sono tutti figli di Berzot, sono tutti figli di Berzot, sono tutti figli di Berzot, sono tutti figli di Berzot.
Da da da, da da da, da da da, 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 da.
a ti. Da da da, quanto do il corazón.
Da da da.
Torniamo ancora un attimo alla scuola, un ricordo aneddoto legato ai tempi della scuola, di qualche professore compagno di classe.
Dunque, a livello proprio, beh, quello che ho detto precedentemente per le medie era legato a questo professore che di musica, e quindi mi reputo uno fortunato, perché
sono un ragazzo fortunato.
Ho cominciato ad andare su un palco a cantare, e quindi era anche una cosa all'epoca, era bello da quel punto di vista capire, poi l'ho fatto per altri motivi, per questioni lavorative oppure per puro diletto quando ho suonato assieme ad un gruppo, e comunque si parte anche da quello. Da un punto di vista del liceo, trovo appunto, questo credo che sia la cosa più importante nei confronti dei professori, si ricordano sempre i professori che ti danno qualcosa in più, no? Perché purtroppo l'attività, magari tendenzialmente i problemi che ognuno ha, può avere personalmente, magari ti distolgono dall'attenzione che deve essere sempre massima verso la professione, verso i ragazzi. Mi ricordo però per esempio un professore a Vittorio Veneto, prima parlavo della questione sportiva, visto che parliamo comunque di calcio e sport, avevo un professore che dopo divenne il direttore dell'ISEF di Milano della Lombardia, professor Mauro, che ci aveva inculcato in prima liceo la passione per lo sport. Quindi aveva proprio una passione, come il professor Giori per la musica, è la stessa cosa questo professore. Cosa succedeva? Che ci trovava a cambiare in un minuto, non perdere tempo, devi cambiarti perché devi andare a fare sport, se non lo fai a 14 anni, è giusto, erano delle regole basilari. E lì abbiamo imparato a correre gli 80 metri, a capire cosa volesse dire fare fondo, quindi correre un chilometro e mezzo, abbiamo fatto le gare del trofeo Città di Milano, imparare la marcia, presi un terzo posto con una bella medaglietta di bronzo all'arena facendo marcia, no? in prima liceo, una cosa incredibile.
Hai fatto anche la Stramilano? Anche la Stramilano,
ho fatto la Stramilano qualche volta, però la marcia, e avendo chiaramente il passo ben preciso con tacco punta, con la gamba dritta, e il corpo che deve essere dritto, questo sculettamento dell'alternanza chiaramente della gamba, quindi con un passo ben preciso, era una tecnica che non era molto facile, dovevi impararla, e l'abbiamo imparata in prima liceo. Poi il getto del peso, insomma tutte le cose che riguardavano una mini olimpiade, noi abbiamo fatto presente delle mini olimpiade, quindi con il gioco, e alla fine imparavamo tutte le varie tecniche, dopo sono tornate utili quando, vedendo lo sport, le olimpiadi del 72 di Monaco, chiaramente si lì cominci a vedere Mennea, Borzo, e poi vedi nel nuoto Spitz, quindi vedi tantissimi grandi campioni che dopo ti accompagnano nella formazione, la tua, diciamo, modo di approcciarti allo sport e alla bellezza del movimento, che è tutto sommato la cosa più importante che deve perseguire un uomo. Ti lascio un aneddoto: una delle nostre interviste l'anno scorso ho avuto la possibilità di intervistare Lamberto Boranga, che è un 73enne incredibile, splendida,
mitico portiere, forma. Mitico portiere.
Esatto, portiere del Perugia degli anni 70, che è dottore, e ci ha spiegato che è importante a qualsiasi età far sport, ma specie soprattutto in età avanzata, soprattutto aumentando gli sport di potenza e di forza fisica, perché col tempo esiste un meccanismo che si chiama sarcopenia, un appattimento praticamente dell'ormone della crescita, e quindi una decadenza del muscolo che è abituato al limite a fare, non so, aerobico, no? Quindi fare le camminate, dicono fate le camminate, se volete correre magari con un passo accelerato, bisogna invece potenziare, e questa cosa non fa altro che in qualche modo rallentare questo processo di invecchiamento, e ti mantiene comunque un corpo altamente scattante. Lui, vabbè, gioca alla domenica, fa la sua partita in terza categoria giocando ancora in porta, mi ha detto che si allena 5 volte alla settimana, una per il calcio, 2 per l'atletica, perché è campione del mondo di salto triplo, quindi non una, dis- una disciplina semplicissima, salto triplo, ha una tecnica pazzesca di base e poi due volte fa pesistica nella sua bella palestra in casa. È un insegnamento per tutti.
Brano musicale Nanni Svampa, Montagna de San Sira, e poi parliamo di radio, lo capisci subito perché Montagna de San Sira.
C'è che un montale è un montone di terra, che la natura inverte la quaterà, in sci saranno scondi gli orrori di guerra, e fra un paio anni si ricorderà che quel che chiama in una montagna ormai le fa da de macerie e catanai. I nostri catanai, di nostri caset, che anche tu che sortisse nel suo effetto, mettesse bella incontro luce stasera, te guardi e te me pare vera, te se custa da lacrime e sospir, tomba di nostri ca, montagna de San Sir. Insieme a tutta sta montagna che vi bisogna di inglese e americano, l'organmi istanti bomb e la vergogna nem sporc de sanchi toc del nostro Milan. La guerra l'è finita tu già mis dismente gem tu scos vivem in pace. Ma se combinazione te passi a rente, la mia casetta la me torna in mente. Mettesse bella incontro luce stasera, te guardi e te me pare vera. E se costa da lacrime e sospir, tomba di nosterca, montagna de San Sir. Se bella incontro luce stasera, te guardi e te me pare vera, e se costa da lacrime e sospir, tomba di nosterca, montagna de San Sir. Montagna de San Sir.
Fulvio, il tempo è volato, abbiamo fatto una bella rimpatriata, abbiamo parlato di scuola, abbiamo parlato di Milano, abbiamo parlato di calcio, tornerai un'altra volta e continueremo a parlare, ma stavolta di radio locali milanesi, anche di calcio, anche di scuola e anche della nostra Milano. Ciao Fulvio, grazie.
Ti ringrazio, ciao.
Ciao, ciao.
Abbiamo trasmesso l'angolo della scuola. Un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Ha presentato il professor Massimo Emanuelli.